Christus nostrum. Amen.
Regina di tutti i santi, prega. Cari fratelli e sorelle che siete venuti nella Basilica di Santa Maria in Via Lata questa sera e quanti ci ascoltate tramite Radio Mater, a voi il nostro cordiale saluto in questo terzo sabato mariano di quest'anno 2013-2014 nella serie dedicata a Un cammino di speranza con Maria. Siamo immensamente grati a Sua Eminenza, il Cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei Santi, per aver accettato con la sua consueta inconfondibile amabilità, addirittura non potendo aprire i sabati mariani, si è messo in linea con gli altri relatori nella sua umiltà e nella sua semplicità. Ha voluto dunque partecipare ai nostri sabati mariani con una sua relazione consona al suo qualificato servizio ecclesiale, i santi portatori di speranza. Cardinale Angelo Amato è noto in tutto il mondo per i suoi studi e le sue numerosissime pubblicazioni, specialmente nel settore cristologico e mariologico, grande professore della Università Pontificia Salesiana e professore anche alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Mariologia con noi. E gli ha scritto un monumentale manuale di cristologia intitolato Gesù il Signore, che gli ha poi ulteriormente arricchito col volume Gesù, identità del cristianesimo, conoscenza ed esperienza, e in parallelo con Gesù non ha lasciato in ombra la Vergine Maria, anzi ha pubblicato dunque recentemente in parallelo proprio quasi titolo simile, uno splendido volume sulla Madre di Dio intitolato Maria Lateo Tokos, conoscenza ed esperienza. Dunque, Gesù, identità del cristianesimo, conoscenza ed esperienza, Maria Lateo Tokos, conoscenza ed esperienza, editi ambedue dalla libreria editrice Vaticana. Il nostro grazie vuole rinsaldare un'amicizia di tanti anni col Cardinale Angelo Amato, col quale molte volte abbiamo pensato e programmato al suo tavolo di studio i sabati mariani e i convegni mariani di fine d'anno. Non aggiungo altre parole, Eminenza. Ascoltiamo la tua parola.
Grazie, Padre Ermanno. Tu sei sempre generoso negli elogi, è vero. Allora io accolgo queste parole con semplicità, va bene? E bisogna sempre fare la radice quadrata o cubica di quello che lui ha detto. Dunque, anzitutto vi ringrazio della vostra presenza e mi scuso del ritardo. Io in genere, abitando a 20 minuti più o meno di distanza di qui a piedi, in 20 minuti raggiungo a piedi Santa Maria in Via Lata, qui questa bella chiesa basilica. Però oggi c'era un tale traffico natalizio, no? Che era difficile fare le serpentine e quindi sono arrivato con qualche minuto di ritardo e non ho voluto perdere il caffè, perché qui fanno un caffè straordinario, buono, e allora l'ho dovuto prendere e lo faccio volentieri, ecco. Comunque grazie della vostra presenza, che è sempre un incoraggiamento alle suore che preparano questi sabati mariani con tanto sacrificio, con tanta dedizione, e grazie anche alle suore per la loro presenza, la loro collaborazione con Padre Ermanno per organizzare questi appuntamenti mariani al sabato, che fanno sempre bene, fanno sempre bene. E molte volte, in questo caso bisogna dire, non è la quantità ma il numero presente oggi dimostra un'altissima qualità, va bene? Un'altissima qualità. ah, devo proprio avvicinarmi qui per fare un pochettino, farmi capire. Allora faccio così, così è meglio. Dunque, io ho preparato come sempre un foglio, o meglio un foglio, dei fogli che poi lascio a Padre Ermanno, così quello che dico non è campato in aria, va bene? È tutto scritto. Dunque, un biblista recentemente si è posto la domanda: chi è un santo? Ecco, chi è un santo? Perché il tema è i santi portatori di speranza. Allora, chi è un santo? E noi possiamo anche aggiungere: come facciamo noi a riconoscere che in una persona, in un battezzato, scorre la linfa dello Spirito Santo, la linfa della grazia, la linfa della vita divina, propria del paradiso? Nel Gloria in Excelsis Deo noi cosa diciamo? Noi glorifichiamo Gesù Cristo dicendo: tu solo sei il Santo. Tu solo sei il Santo, tu solo l'Altissimo. E allora, se solo Dio è Santo, come può dirsi Santo un essere umano? Eppure San Pietro, nella sua prima lettera, esorta i cristiani dicendo: come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma ad immagine del Santo che vi ha chiamati, diventate santi. A immagine del Santo diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: voi sarete santi perché io sono santo. Prima lettera di San Pietro, proprio il primo capitolo, versetti 14-16. Ecco, molti cristiani, fortunatamente, hanno preso alla lettera queste esortazioni. E vedendo davanti a me, la maggior parte di voi siete consacrate, ecco, molti vostri fondatori, fondatrici, hanno preso alla lettera questa esortazione. Io ho davanti a me, ecco, la schiera delle figlie della Chiesa, le quali proprio in questi ultimi tempi hanno avuto la gioia del riconoscimento delle virtù eroiche della madre e della figlia. Quindi madre e figlia unite nella santità. Questa dimostrazione che non solo i superiori possono diventare santi, ma anche noi, ecco, anche, come si dice, coloro che non sono superiori, o come si dice oggi, coloro che non sono responsabili, quasi che fossero irresponsabili, va bene? Comunque, quindi madre e figlia. Molti cristiani, ripeto, soprattutto tra i consacrati, hanno preso alla lettera e grazie a Dio si sono santificati. E allora che cosa caratterizza un santo? Allora ritorniamo alla domanda di quel biblista: che cosa caratterizza un santo? È sufficiente dire che ha messo in pratica il Vangelo? È sufficiente dire che ha vissuto in pienezza le beatitudini? E come fare per valutare ciò? È vero che le beatitudini sono una criteriologia di santità, ma come fare? Insomma, quali criteri di giudizio utilizza la Chiesa per misurare la vita buona di un santo, di una santa? La risposta si trova nella sua esperienza, l'esperienza della Chiesa di 2000 anni. Fin dall'inizio la Chiesa ha celebrato chi? I santi, i figli migliori, che all'inizio erano i martiri, sono stati i martiri, ma anche i confessori. I martiri che testimoniavano con coraggio Gesù Cristo anche a costo della propria vita. E di fronte ai persecutori, con serenità e fortezza, e si confessavano la propria fede. Io ieri ero proprio a Siracusa per la celebrazione di Santa Lucia. Nonostante che era venerdì 13, sono andato lo stesso, va bene? Mi hanno detto alcuni che non sarebbero andati, ma io sono andato. Dunque, la cosa bella di questa santa, che è martire, è che lei ha affrontato il martirio con fierezza. E la statua è una statua bellissima di una giovane donna, 25 anni, che avanza con la testa eretta, avanza con un atteggiamento di fierezza, e di fortezza straordinaria. Una bellissima statua, una bellissima statua, proprio una bellissima statua. Un po' più lontano, va bene, un po' più lontano. Ecco, quindi ritorniamo allora. Di fronte ai persecutori, i primi martiri hanno confessato la propria fede e affrontando con gioia ogni specie di tribolazione. Santa Lucia ha affrontato l'umiliazione, poi l'avevano condannata alla pece e al fuoco, ma non ci riuscirono a smuoverla, e poi infine la decapitarono così. Sappiamo però che i martiri non sono solo quelli delle persecuzioni degli imperatori romani, come abbiamo visto per Lucia. Ogni epoca è stata segnata dalla testimonianza dei martiri. Nel secolo scorso ci sono state persecuzioni dei cristiani in Armenia, in Messico, in Spagna, in tutta l'Europa, a causa dei disumani regimi nazisti e comunisti che hanno fatto milioni e milioni di vittime innocenti, e non solo tra i cattolici, anche tra gli ortodossi. Durante le vacanze al meeting di Rimini, che si celebra ogni anno a Rimini, di Comunione e Liberazione, c'era una mostra della Chiesa russa, la Chiesa ortodossa russa, sulle persecuzioni dei cristiani. Anche loro hanno avuto milioni e milioni di sacerdoti uccisi, sacerdoti e fedeli uccisi a causa della loro fede. E limitandomi alle canonizzazioni, alle beatificazioni avvenute in questo anno, che sta per concludersi, 2013, ricordo la canonizzazione del 12 maggio scorso in piazza San Pietro di Antonio Primaldo e 800 compagni martiri, tutti laici, uccisi a Otranto per non rinnegare la fede cristiana, rifiutandosi di convertirsi all'Islam. 800 uomini uccisi, uno dopo l'altro. 800 uomini, 1480. Quando dopo la canonizzazione in piazza San Pietro, il prefetto, io sono salito dal Santo Padre per ringraziare, lui mi ha detto, ecco, in un solo colpo io ho fatto 800 santi, più di tutti gli altri miei predecessori. Ecco, quindi da questo punto di vista, adesso non so dove mettere i fogli, ma comunque mi cercherò di orientarmi bene. Va bene, dunque ricordo poi la beatificazione. In Italia, io parlo perché non parlo dell'estero, perché anche lì ci sono state moltissime beatificazioni di martiri, in Germania, in India, eccetera. Ricordo la beatificazione di Don Niccolò Rusca, un sacerdote diocesano, poi la beatificazione a Palermo di Don Puglisi, ecco, ne avete sentito parlare, e poi la beatificazione a Carpi, il 15 giugno scorso, del martire Odoardo Focherini, un laico, un padre di famiglia, padre di 7 figli, uccisi dai nazisti in un lager. Perché? Perché era un giornalista cattolico. E poi del martire Vladimir Ghica, un sacerdote diocesano, morto in un carcere comunista rumeno nel 1954. Ma la lista delle celebrazioni dei martiri in quest'anno non finisce qui. Il 28 settembre è stato beatificato a Pola, in Croazia, il sacerdote diocesano Miroslav Bulešić, ucciso anche lui dai comunisti titini nel 1945. E in Italia noi abbiamo avuto la tragedia, perché si può dire una tragedia inimmaginabile, del martirio del piccolo seminarista Rolando Rivi, di 14 anni, ucciso perché? Perché non voleva togliersi la veste da seminarista. non voleva togliersi la veste da seminarista, dicendo: io sono seminarista, voglio restare seminarista e voglio diventare sacerdote. E l'hanno ucciso. E colui che l'ha ucciso, incontrando il padre che cercava il bambino dopo l'uccisione, ha detto al padre: un prete in meno. Poi è stato condannato questo qui in un processo, però dopo 4-5 anni è uscito di prigione. A 14 anni, voi capite, un bambino di 14 anni, che anche diventando sacerdote avrebbe fatto solo del bene. Cosa avrebbe fatto? Solo del bene. Comunque, una beatificazione poi di ben 522 martiri, beatificazione, è avvenuta a Tarragona in Spagna, 522 martiri della persecuzione spagnola. Anche qui, uccisi solo perché erano sacerdoti, perché erano suore, perché facevano del bene, perché educavano i bambini alla vita buona del Vangelo. Ecco. L'ultima beatificazione di un martire quest'anno è avvenuta il 19 ottobre a Budapest, in Ungheria, ed è stato beatificato un salesiano, Stefano Sándor, decapitato in odio alla fede nel 1953, perché educava i giovani al Vangelo. Ma noi ci domandiamo: è solo il martirio il sigillo della santità nella Chiesa? E come giudicare allora la santità di San Francesco d'Assisi, Sant'Ignazio di Loyola, San Giovanni Bosco, San Pio X, che non sono martiri? Vi ricordate la domanda, no? Chi è il santo? I martiri anzitutto. Però, oltre al martirio, allora, quali sono i criteri per la valutazione della santità di un battezzato? Come si fa a dire che quello è santo? Ecco, la Chiesa ha i suoi criteri, valuta la santità in base a che cosa? In base all'esercizio eroico delle virtù teologali, fede, speranza e carità, e delle virtù cardinali, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, con le altre virtù annesse, che sono molto importanti. Per esempio, povertà, castità e obbedienza. Per esempio, umiltà, bontà, misericordia. Ecco, questo grappolo di virtù, esercitato in modo eroico, fa sì che un servo, una serva di Dio, venga considerata, come dire, eroica nelle virtù, e quindi poi lungo il processo con il miracolo eccetera può diventare beato o santa. Ovviamente voi mi chiedete: e cosa significa esercizio eroico delle virtù? Esercizio eroico delle virtù significa che queste virtù vengono vissute in modo superiore alla media. In comunità noi abbiamo tante consorelle che sono brave, puntuali, eccetera, tanti confratelli che, insomma, sono bravi. Però noi ci accorgiamo che fra di loro c'è sempre qualcuna o qualcuno che emerge, che suscita l'ammirazione, anche se noi non diciamo niente, anche se molte volte la critichiamo, ma suscita l'ammirazione per dire: questa qui è sempre disponibile a dire di sì, a fare i servizi più, molte volte più trascurati dagli altri, a dire, a obbedire senza tante storie, senza tanti dialoghi, insomma, a fare quello che il Signore vuole da lei attraverso i voti. E quindi le consorelle che hanno occhio, non solo per criticare, ma anche per lodare, hanno di mira questo fatto, che questa consorella vive bene la sua vita consacrata, e ovviamente quando il Signore la chiama dice: è morta in odore di santità. In odore di santità. Perché la santità in prima istanza non la valuta la Chiesa, no? La santità è un frutto della vita concreta di una di una persona, di un battezzato. La fama di santità non la crea la Chiesa, anzi, la Chiesa controlla se è vera fama di santità. Ecco, quindi la vita dei santi significa che questi santi hanno vissuto le loro virtù in modo eroico, in modo da creare stupore, ammirazione, imitazione e proprio per questo anche richiesta di intercessione. E quindi vedete che la Chiesa ha questi criteri. Quindi allora il santo è colui che si presenta come una parola di Vangelo vissuta, vivente, anzi, proprio vivente. Io quest'anno ho scritto un libro che ho intitolato I Santi Evangelizzano, perché vedete, noi possiamo parlare, e vabbè, è giusto che anche noi parliamo, ma i santi parlano non con le parole, ma con il loro atteggiamento. I santi parlano con la loro vita, i santi evangelizzano, perché loro sono la buona novella del Vangelo, in persona, in persona. Ecco, dunque, allora, adesso aggiungiamo alla domanda del nostro tema, e allora in che senso i santi sono portatori di speranza, perché questo è il tema, in che senso i santi portano la speranza? Oggi si ha fame e sete di donne e uomini di Vangelo, come San Paolo o come tanti altri. Perché noi diciamo che i santi sono portatori di speranza? Perché appunto la speranza è una delle virtù teologali in base alla quale una persona viene giudicata dalla Chiesa. E ogni santo vive in modo eroico non solo la carità, non solo la fede, ma soprattutto la speranza. Il santo è portatore di speranza perché vede tutti gli avvenimenti alla luce della fede, con il cuore pieno di carità, e quindi vede negli avvenimenti un'occasione, non un impedimento, ma un'occasione per progredire nell'affidarsi alla provvidenza del Signore. Per questo i santi non sono mai tristi e non si scoraggiano mai. Se voi leggete le vite delle vostre fondatrici, dei vostri fondatori, insomma dei santi che voi conoscete, le loro vite sono attraversate da peripezie, da vicende molto tristi spesso. Però loro mantenevano una calma straordinariamente positiva che dava loro la serenità. Perché? Perché avevano fiducia nella presenza della provvidenza del Signore. Ed è importante oggi tener viva la speranza, perché il nostro mondo vive nell'inferno della non speranza. Nell'inferno della non speranza. I mass media, lo diciamo sempre ormai, ci propinano ogni giorno notizie negative. Non vanno a cercare le notizie positive, nemmeno per sogno, vanno a cercare solo le notizie negative. Disastri, delitti, prevaricazioni di ogni tipo e della legge del Signore. Ci parlano di ragazzi e ragazze che muoiono per droga, di bambini e donne che vengono uccisi dalle bombe, di giovani che non hanno prospettive di lavoro, di genitori che non accolgono i figli per paura del futuro, eccetera, eccetera. Basta guardare qualsiasi telegiornale e la sera andiamo a letto con questo bel, come dire, peso sullo stomaco. E il bello è, o il brutto è, che alla fine ci dicono buonanotte con un bel sorriso. Ma quale sorriso? Se ci hanno dato solo notizie negative. Anche nella vita religiosa si può diffondere una certa cultura della non speranza, vivendo per esempio nella pigrizia e nello scoraggiamento, nella sfiducia di poter migliorare la vita spirituale, perché diciamo, ma dopo tanti anni sono sempre allo stesso punto, anzi, sono andato indietro. Ecco, Papa Francesco in questo è veramente saggio. continuamente ci ripete: non bisogna scoraggiarsi mai, mai. Ciò ci porta già su questa terra, con questi sentimenti di non speranza, ci porta alle soglie dell'inferno dantesco. L'inferno di Dante comincia con una scritta nel mezzo del cammino di nostra vita, eccetera, eccetera, però poi dopo arriva alle porte dell'inferno dove c'è una scritta: perdete ogni speranza o voi che entrate, perdete ogni speranza o voi che entrate. E noi non dobbiamo bussare alla porta dell'inferno di Dante, ovviamente. E allora, che fare? Dobbiamo smetterla di avvelenarci ai funghi malefici della disperazione e del pessimismo. Io veramente sono, più afflitto per il pessimismo dei consacrati e delle consacrate dei sacerdoti, che non del pessimismo della gente di fuori, perché la gente di fuori la posso comprendere, molte volte non hanno tanti aiuti spirituali che abbiamo noi, non hanno la scrittura dove in ogni pagina c'è il senso della speranza aperta continuamente. E quindi veramente non bisogna immergersi e chiudersi in questa difficoltà della non speranza. E dobbiamo invece aprire il cuore alla misericordia del Signore, che è il nostro albero della vita e della speranza, e nutrirci dei frutti della bontà e del perdono. Già qui c'è un bellissimo frammento di un grande tragediografo greco, Euripide, che dice: vivi di speranza e nutriti di speranza. È bello questo. Anche i pagani avevano questa prospettiva di speranza positiva per la vita terrena dell'uomo. Perché la speranza, anche umanamente parlando, è una via di uscita ragionevole a situazioni che sembrano disperate. E lo stesso Euripide, questo tragediografo greco, diceva: l'uomo migliore è quello che sempre fa affidamento sulla speranza. Solo l'uomo meschino non vede via di uscita. E questo nella vita dei santi è vero. Io continuamente leggo queste posizioni, questi dossier, queste biografie dei santi, e vedo che loro, nella bolgia molte volte delle difficoltà della vita, loro mantengono questa calma e vedono sempre una via di uscita, affidandosi proprio alla provvidenza che aiuta e viene incontro in modo inaspettato, in modo che noi non prevediamo nemmeno. E quindi anche da un punto di vista umano la speranza è un atteggiamento positivo che si oppone alla rassegnazione, alla resa, allo scoraggiamento. E il cristiano è educato a questa speranza. Dice Sant'Ilario di Poitiers: ogni parola di Dio contenuta nella Sacra Scrittura è un appello alla speranza. È bellissima questa frase di Sant'Ilario. E nel Vangelo di Giovanni si legge: tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e lì si trovava la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Perché dico questo? Perché la Chiesa ci insegna che la nostra vita si può paragonare a una festa nella quale a un certo punto viene a mancare il vino della speranza, e cioè l'entusiasmo, la gioia, la paura del futuro. Ecco che la Scrittura ci rassicura: sono invitati alla festa della nostra vita anche Maria e Gesù. E Maria, con il suo intuito materno, si accorge della nostra mancanza di speranza ed interviene sollecitando il figlio, e Gesù agisce restituendo le scorte di vino, ma di vino buono, profumato, abbondante. E la festa così della nostra vita continua, continua, con un sapore più buono di prima. E questo accade, attenzione, senza che noi ce ne accorgiamo e senza che la festa dell'esistenza venga interrotta, come per i giovani sposi. Non si accorsero di niente. Ecco il significato della speranza vissuto e testimoniato dai santi, che non si scoraggiano perché? Perché Maria e Gesù sono con loro nella loro esistenza, fanno parte della loro vita e sono attivi, non sono delle statue che non si muovono, no, sono attivi. Quindi, come dire, Gesù è presente in mezzo a noi con il suo vino eucaristico, con il suo pane di vita eterna. Gesù a Cana non solo ha cambiato l'acqua in vino, ma spronato dalla preghiera della madre ha trasformato la disperazione in speranza, l'umiliazione in gioia, la carenza in abbondanza. E questo l'insegnamento dei santi, i grandi portatori di speranza. Quando voi leggete una vita di un santo, voi raccogliete solo parole di speranza e quindi parole per riaprire anche la nostra esistenza con opere di bene, con pensieri di bene, con atteggiamenti di bontà. La Vergine Maria canta, ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia. E nella Sacra Scrittura la fiducia e la confidenza non vengono riposte nell'uomo, ma in Dio. Il Signore è speranza, soccorso e consolazione di tutti. E quindi la speranza fa parte del DNA della santità. Non ci sono santi disperati, ci sono santi che sperano e che insegnano a sperare. E quindi perché insegnano a sperare? Perché la loro speranza è riposta non nelle speranze umane, fallaci, fallaci. Liberami dalla mano dei miei nemici, dalla stretta dei miei persecutori, fa splendere il tuo volto e donami la tua misericordia e la tua speranza. In lui gioisce il nostro cuore. Signore, sei tu la mia speranza, in te speriamo. Questi sono i salmi che continuamente ci invitano alla speranza. Quindi la speranza dei santi deriva dalla fonte della speranza che è il nostro Signore Gesù Cristo, come dice San Paolo, Gesù è la nostra speranza, prima Timoteo 1:1. Una speranza, continua l'Apostolo, Romani 5:5, una speranza che non delude, sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nella sua grande misericordia Egli ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti per una speranza viva, fa eco San Pietro, sia nella prima Petri e sia anche poi anche San Paolo nella prima ai Tessalonicesi. Il Cristo risorto è l'Alfa e l'Omega, il principio, l'ultimo. Il principio è la fine ed è la nostra speranza. È Lui a farci entrare nel cielo nuovo e nella terra nuova. E come tutti i santi, ricordiamo che il prossimo santo, il beato Giovanni Paolo II, invitava tutti noi a fare che cosa? A varcare le soglie della speranza. Varcare le soglie della speranza. Terzo millennio avveniente, varcare le soglie della speranza, perché lui dice il fondamentale atteggiamento della speranza da una parte spinge il cristiano a non perdere di vita la meta finale che dà senso e valore all'intera esistenza e dall'altra gli offre motivazioni solide e profonde per l'impegno quotidiano nella trasformazione della realtà per renderla conforme al progetto di Dio. Insomma, in parole semplici, da una parte la speranza ci mette sempre davanti la meta ultima della nostra vita, l'aldilà, ma d'altra parte anche ci fa vivere bene nell'aldiquà. Non temete, diceva Gesù ai suoi apostoli e alle donne dopo la risurrezione. Non temete, abbiate speranza. E la Chiesa chiama Maria la madre della speranza. E non temete, ripetono i santi a tutti noi. San Cirillo di Gerusalemme, in una delle sue catechesi, vedete cosa dice. Non disperiamo di noi stessi, fratelli. Non abbandoniamoci a uno stato privo di speranza. È terribile non credere nella speranza della nostra conversione. Il serpente si spoglia della propria vita vecchia e non dovremmo noi poterci spogliare del peccato? Un terreno coperto di rovi, di spine, se ben coltivato, si trasforma e produce frutti buoni. E per la nostra salvezza non ci sarebbe speranza? Ecco, vedete, queste sono belle parole concrete di San Cirillo di Gerusalemme nelle sue famose catechesi. Ecco, mi avvio alla conclusione. Questa speranza i santi la manifestavano ogni giorno ponendo segni concreti di speranza. Loro non parlavano molto, ma facevano molto. Cioè, loro ci consegnano praticamente una specie di spiritualità della speranza fatta di gesti, fatta di atteggiamenti, non di parole. Noi siamo buoni, anch'io, a dire belle parole, va bene? Ma il problema non è dire belle parole. Per esempio, un gesto di speranza può essere un gesto di condivisione, un gesto di condivisione, condividere quello che abbiamo. La condivisione non è la nostra perdita, non è una perdita di possesso, anzi è un possesso più forte e più ampio. Quindi vivere nella speranza, nella condivisione, significa vivere nella carità, nel dono di quanto si possiede. Altri segni concreti di speranza, sapete quali sono? Molto, molto concreti, pratici, nelle comunità, nella vita di famiglia, nella Chiesa. Possono essere gesti di pazienza. 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 Gesti di gioia. Ecco, sono tutte cose concrete che danno speranza. San Paolo, lo dico in latino perché è proprio molto bello, spe gaudentes, tribulazione pacientes, gioiosi nella speranza e pazienti nella tribolazione. Già questa potrebbe essere, come dire, una spiritualità della speranza. Diceva Sant'Agostino, la nostra gioia non è una realtà di fatto, ma è una gioia nella speranza. Tuttavia la nostra speranza è così certa che è come se fosse già diventata realtà. È un po' difficilino Sant'Agostino, va bene? Soprattutto a quest'ora in cui il sonno ci invita, va bene? Perché questa è un'ora micidiale, micidiale proprio, però... Possono essere anche, andiamo avanti in questa nostra spiritualità della speranza concreta però, non bla bla bla, possono essere gesti di perdono. Il nostro prossimo non lo dobbiamo considerare come gente che ci fa disperare, ma come occasione di speranza. Non come gente che ci fa disperare, ma come gente che ci fa sperare. E questa è una conversione sul serio, eh? Voi capite che qui ci vuole una conversione proprio di rotta, un cambiamento di rotta. Concludo con due esempi che mi sembrano molto belli. San Basilio. Leggete i padri che sono meravigliosi, qui c'è padre Toniolo che un dottore dei padri della Chiesa, San Basilio, vedete cosa dice San Basilio? Caro fratello, hai ricevuto un oltraggio? Guarda alla gloria riservata alla tua perseveranza nei cieli. Se un confratello mi fa un oltraggio e io rispondo, hai ricevuto un oltraggio? E qualcuno mi dice, hai ricevuto un oltraggio? Allora, guarda alla gloria del cielo, mi viene da rispondere, ma quale gloria del cielo, va bene? Però guardate come i santi rispondono invece a tono evangelico. Continua San Basilio, hai subito un danno economico? Lascia perdere, tieni fissi gli occhi sulle ricchezze celesti e sul tesoro che ti sei messo da parte con le opere buone. Sei cacciato dalla tua patria, ma la tua patria è la Gerusalemme celeste. Hai perso un figlio, ma ti restano gli angeli, con cui danzerai attorno al trono di Dio e gioirai di una gioia eterna. Questo lo dice nell'omelia sull'azione di grazia. Cioè, i santi sono portatori di speranza perché ci fanno cambiare la nostra cosiddetta razionalità. Ci danno un altro criterio di ragionare. Però questo criterio nuovo di ragionare è anche fuori, c'è anche presente qualche volta fuori del cristianesimo, abbiamo visto tra i greci Euripide. Questa volta voglio tirare fuori un episodio vero, cioè vero, insomma, trasmesso dalla tradizione buddista. Buddha fece al suo discepolo questo esame di maturità spirituale, il discepolo Puran. Dice Buddha al suo discepolo: il popolo di Sonaprat è un villaggio, è molto selvaggio. Se ti offende e ti lancia frasi offensive, tu, Puran, cosa farai? E il discepolo risponde: penserò che il popolo di Sonaprat sia davvero buono, perché non mi scaglia pietre e non mi bastona. Ma Buddha insiste: ma se alzano le mani su di te e ti percuotono? E lui, il discepolo, risponde: li considererò ancora buoni perché mi percuotono, ma non mi uccidono. E Buddha continua: e se ti uccidono? E il discepolo dice: se mi uccidono, li considererò ancora molto buoni perché mi libereranno da questo corpo mortale che molti monaci desiderano abbandonare. Ecco. Noi saremmo capaci di rispondere in questo modo? Quindi vedete, la scintilla della saggezza di Dio brilla anche in questi atteggiamenti di speranza, fuori del cristianesimo. Anche Abramo subì l'esame della speranza quando obbedì al comando del Signore di uscire dalla sua terra e di sacrificare il suo figlio, il suo unico figlio, Isacco. San Paolo dice: contra spem in spem creditit. Credette contro ogni speranza, ma credette nella speranza. Ecco, questo è il messaggio dei santi che ci fa arrossire, è vero, no? Ci fa arrossire, però pazienza, noi speriamo nonostante tutto, va bene? Sia lodato Gesù Cristo.
Grazie al nostro amatissimo Cardinale di averci fatto una lectio spiritualis, storica e spirituale. Modo da dire che anche noi facciamo parte di questa schiera di santi, più o meno, con qualche...
più o meno,
ma
più
penso
o meno.
Che anche i santi avessero dei difetti e dei momenti un po' bui anche loro, li ha avuti anche il Signore, l'agonia dell'orto, l'ha avuta anche la Madonna, sì. Qualche momento buio in cui, per così dire, tutto si oscurava e sembrava che non ci fosse più nessuna speranza davanti, no? Ma la speranza poi è tornata a rifiorire molto di più di come avrebbero potuto pensare gli uomini. Pensate, io penso a Gesù, Angelo, penso a Gesù che dice con tante lacrime, con tante interiore tribolazioni, supplicò il Padre di liberarlo dalla morte, fu esaudito, fu crocifisso, no, esaudito. Umanamente parlando fu veramente invece abbandonato. E invece no? Risorto dai morti, è lui, e l'hai detto forte, è lui la nostra speranza, è il termine ultimo del nostro cammino. Grazie. Qualche domanda, Sua Eminenza? È la Madonna. Io ho sempre davanti il testo di Papa Benedetto sulla Spe Salvi, la Madonna ai piedi della croce, quando sembrava tutto fallito, tutto finito. La Madonna dice, ha perso la speranza? Si è ricordata, ecco allora il punto d'appoggio, si è ricordata della parola dell'angelo, non temere. Dio è più grande di ogni constatazione umana. Qualche domanda vostra? Grazie, ci hai messo sulla strada.
Hanno paura a fare le domande.
No.
A tutti noi, a cominciare da me. Molto bene. Va bene, allora,
e voi?
Approfitto per augurarvi, mentre voi pensate ovviamente, per anticiparvi gli auguri di Buon Natale e di Buon Anno Nuovo, pieno di speranza. Va bene?
Grazie.
Pieno di speranza e di buone notizie. Oh, ecco sì. Qui. Bene. Va bene, allora
andiamo, possiamo andiamo lasciare qui, chiudere così con Sua Eminenza, ma scusate.
Sì.
Ecco, qui una postulatrice, quelle che mandano avanti i santi qua.
Mi ha fatto pensare come ci ha incoraggiato, avvicinavo quello che ascoltavo a quello che ci dice sempre Papa Francesco, no? Mi pareva lo stesso linguaggio. E quello che dice nella ultima esortazione a un certo punto, che quando abbiamo un sentimento contrario a una persona, se facciamo questo gesto di pregare, di affidarla al Signore, evangelizziamo. Che bella speranza per una suora anziana che non può andare tanto in giro a evangelizzare,
sì,
no?
È vero.
Questo esercizio che ci ha consigliato della speranza concreta,
esatto,
no?
Sì.
Di pazienza.
C'è una specie di spiritualità,
bontà,
di speranza fatta con piccoli gesti quotidiani. È veramente un buon esercizio. Un buon esercizio.
Grazie.
Prego.
Angelo, io penso una cosa, che una mamma non dispera mai dei propri figli. Mai. Sono sempre i migliori. E quando non sono migliori è perché non sono capiti. E quando non sono migliori e non sono capiti, poveretti, è perché si sono trovati in situazioni troppo difficili. Una mamma non dispera mai.
Anzi, è più vicina a coloro che molte volte sono pecore nere, diciamo così.
Io penso alla Madonna, che non dispera di nessuno e non dispererà mai di nessuno, perché è veramente la madre e la stella della nostra speranza.
Bene.
Padre, Eminenza, grazie di essere stato con noi. Sabato prossimo avremo la lezione biblica del professore padre Bruno Moriconi del Teresianum, il quale dirà, siamo vicini a Natale, ci parlerà dell'attesa di Maria.